Buonasera, miei cari, bentornati nella mia umile dimora. Sono di nuovo a voi dopo un lungo sonno. Al risveglio vi ho pensato. Che cosa faranno i miei amici del venerdì, i miei amici delle mie notti insonni? Bene, ricominciamo. La perfezionista di Margaret St. Clair. Ne ebbi per molti anni dopo incubi notturni, nel genere di qualcosa che ti sta alle calcagna e tu fai sforzi disperati, uno più inutile dell'altro per sfuggirle. Ed ogni volta un gran malessere mi assaliva al risveglio. Non ho mai potuto stabilire se i miei cattivi sogni fossero davvero giustificati. La cosa ebbe inizio quando andai a stare da zia Muriel nel 1933. Ero rimasto 6 mesi senza lavoro quando arrivò la sua lettera d'invito e non mangiavo granché da 2 settimane. Zia Muriel non era proprio mia zia, per essere precisi. Era una specie di prozia lontana per parte di mia madre e non la vedevo da quando ero un marmocchio dagli occhi lucenti e in calzoncini corti. L'invito avrebbe dovuto sorprendermi, sebbene lei spiegasse nella sua lettera che si sentiva una vecchietta molto sola ed aveva bisogno di sedersi vicino a qualche giovane faccia, solo che io ero troppo affamato per meravigliarmi. C'era un vaglia nella lettera ed un biglietto per Downey, dove lei abitava. Una volta pagati gli arretrati dell'affitto, mi regalai un pasto con doppia razione di ogni portata. Mi restavano ancora $2.13. Presi il treno del pomeriggio per Downey e il giorno dopo, un po' prima di mezzogiorno, salivo i gradini della casa di zia Muriel. Zia Muriel in persona mi venne incontro alla porta. Sembrava contenta di vedermi. Alzò gli angoli della sua bocca grinzosa in un sorriso di benvenuto. «Ben gentile sei stato a venire, Charles», disse. «Davvero non ho parole per ringraziarti, proprio gentile». Cominciava a intendermi con la cara vecchietta. Non sembrava affatto invecchiata dopo 15 anni che non la vedevo. Era sempre stata fedele alle stecche di balena e ai colletti di pizzo, e lo era ancora. Misi nelle mie parole quanto c'era di più lusinghiero in questo concetto. «Oh, Charles!» cinguettò. «Adulatore!» Mi elargì un altro sorriso e mi fece entrare in casa. La seguì su per le scale fino alla mia camera al secondo piano che dava sulla facciata della casa. Il soffitto era altissimo e il letto era uno di quei monumenti a baldacchino che solo opportuni tendaggi avrebbero riparato dalle correnti d'aria. Quando mi lasciò solo, sistemai la mia valigia di finto cuoio nel grande sgabuzzino e andai a ripulirmi in bagno, che era la porta dopo. Il pranzo era già servito sulla tavola della camera da pranzo quando scesi, ed una cameriera, che dall'aspetto doveva avere un bel po' d'anni di più di zia Muriel, svolazzava avanti e indietro con molti piatti. Con l'incoraggiamento della zia, mangiai abbastanza da restare in coma tutto il pomeriggio e così rimasi seduto con una sigaretta ad ascoltare le sue chiacchiere. Cominciò a commiserarsi ampiamente a proposito della sua età e solitudine e altrettanto ampiamente si congratulò con se stessa di avere vicino d'ora in poi un giovane congiunto. Inoltre si aspettava che io mi rendessi utile con piccoli servigi quali accompagnare a spasso il cane, uno spiacevole pomerano che si chiamava Teddy, e portare la posta alla buca delle lettere. Il programma era di mio gusto e glielo dissi. La conversazione subì una breve pausa. Poi raccolto Teddy dal pavimento, dove era stato durante il pasto, se lo sistemò in grembo e mi annunciò un assaggio di quello che lei chiamava il suo hobby. Nell'ultimo anno, o pressappoco, aveva cominciato a disegnare e la cosa era diventata, quanto disse, una specie di ossessione. Reggendo Teddy con un braccio, si alzò, si avvicinò alla credenza di noce e tornò con una cartella di disegni da farmi vedere. «Faccio quasi tutti i miei disegni qui, in sala da pranzo», disse, «perché la luce è ottima. Dimmi, cosa ne pensi di questi?» Mi porse 50 o 60 foglietti di carta da disegno. Sparsi i disegni sulla tavola, tra i piatti e i resti del pranzo, e li esaminai attentamente. Erano a matita, solo uno o due erano stati ritoccati con alcuni sgorbi all'acquerello e rappresentavano tutti lo stesso oggetto, quattro mele in una bassa coppa di porcellana. Mi si scorgeva un profondo travaglio creativo. Zia Muriel aveva raschiato e cancellato finché la superficie della carta era diventata rognosa e miserevole. Mi lambiccavo il cervello per trovare qualcosa di carino da dire al proposito. «Hai davvero... davvero colto qualcosa dell'essenza di queste mele?» mi sforzai dopo un po'. «Proprio ammirevoli!» La zia sorrise. «Sono così contenta che ti piacciono», rispose. «Amy, la cameriera, sai, ha detto che ero sciocca a lavorarci tanto, ma non potevo fermarmi, non potevo sopportare di fermarmi fino a quando fossero perfette!» Fece una pausa, poi aggiunse: «Sai, Charles, qual è stata la difficoltà più grande?» «Sì?» «Le mele avvizzivano. Era terribile. Le mettevo in ghiacciaia appena potevo per tutto il giorno, ma andavano a male lo stesso dopo due o tre settimane. Finché Amy ebbe l'idea di immergerle nella cera fusa. Allora durarono abbastanza.» «Una buona idea.» «Sì, è vero. Ma sai, Charles, alla fine mi sono stancata delle mele. Mi piacerebbe tentare con qualcosa d'altro. Stavo pensando che quell'alberello fuori sul prato potrebbe essere un buon soggetto.» Uscii dalla porta finestra per mostrarmi quale albero intendeva. La seguì. Era un giovane erboscello, appena dischiuso la vita. La zia disse che era un pesco da fiore. «Non pensi che sarebbe un buon soggetto, Charles?» «Credo che proverò oggi nel pomeriggio, quando tu e Teddy uscirete a fare la vostra passeggiatina.» Amy aiutò la zia ad avvilupparsi in molti strati di sciarpe e mantelli ed io trasportai fuori in giardino per lei il seggiolino, il cavalletto, la scatola delle matite e la carta. Era molto dubbiosa sulla collocazione dei vari oggetti, ma alla fine riuscì a sistemarglieli in modo soddisfacente. Allora, sebbene preferissi soprattutto farvi un bel sonnellino pomeridiano su in camera, agganciai il guinzaglio sul collaretto malandato di Teddy e partì per un'ispezione della città di Downey. Realizzai subito che Downey era una di quelle città la cui vita sociale gravita intorno allo spaccio, ma mi diedi da fare per ammazzare altre due ore lasciando che Teddy esplorasse la base dei lampioni che avevano colpito la sua fantasia. Mi aspettavo di trovare zia Muriel sul prato al mio ritorno, severamente impegnata al suo lavoro di disegno, ma lei se n'era andata, e il seggiolino e il cavalletto anche. Mi guardai intorno cercandola, ma non era in vista. Così lasciai Teddy ritirarsi nella sua cuccia in sala da pranzo e me ne andai di sopra per quel famoso pisolino. Ma non riuscii ad addormentarmi. Per qualche strana ragione mi ritrovai a pensare a tutti quei pignolissimi disegni di coppe di mele e giacqui sul letto a contare le macchie sul muro fino all'ora di cena. La cena era buona e abbondante, la zia invece era decisamente bisbetica. Dopo che Amy ebbe sparecchiato e la zia ebbe accolto Teddy al suo solito posto, in grembo, ne seppi la ragione. «I miei disegni sono venuti male», si lamentò. «Il vento ha agitato su e giù quelle foglie e io non ho combinato niente.» «Non ho notato che ci fosse molto vento, zia Muriel», dissi abbastanza stupidamente. «Vuol dire che non noti niente», reagì. «Ma come? Le foglie non sono state ferme un minuto, solamente un minuto.» Mi affrettai a fare le mie scuse. «Mi dispiace vedere che un'artista coscienziosa come te viene disturbata dal suo lavoro», la placai. «Mi dispiace, non ho frequentato molti artisti». Il fatto che parlassi di lei come un'artista piacque alla zia. «Oh, sono sicura che non volevi offendermi», disse. «È solo che non posso lavorare con una cosa che non sta assolutamente ferma. Per questo ho insistito tanto con le mele, ma mi sarebbe tanto piaciuto disegnare l'albero. Vorrei...» E qui si immerse in una pensosa fantasticheria che durò fino a che ebbe vuotato due tazze di caffè. «Charles», disse alla fine, «stavo pensando, dovresti proprio tagliarmi quell'albero domani e portarmelo in casa. Lo metterò in una bottiglia del latte, di quelle da mezzo litro. Così potrò disegnarlo senza che il vento mi dia fastidio». «Ma è un alberello così carino», protestai. «E non durerà mica tanto se è tagliato». «Oh, ma è solo un albero», rispose. «Ne prenderò un altro dal vivaio. E perché non avvizzisca, Amy sa fare cose straordinarie con i fiori. Mette nell'acqua zucchero e aspirina e durano sempre. Certo, bisognerà che lavori presto, ma se mi ci metto 2 o 3 ore la mattina e 4 o 5 il pomeriggio, dovrei riuscire a combinare qualcosa». Detto fatto, la mattina seguente, subito dopo colazione, zia Muriel mi condusse nella rimessa degli attrezzi dietro la casa e mi consegnò una certa arrugginita. Mi osservava con goloso interesse mentre infilavo un nuovo ferro sul manico, quindi mi scortò sul luogo dell'esecuzione. Mi pareva di commettere un assassinio. Staccai l'alberello dalla radice con un paio di colpi e poi lo trascinai in casa. Passai il resto di quella giornata e i 3 o 4 giorni seguenti a lavorare in giardino. Mi è sempre piaciuto il giardinaggio e lì c'era qualche bella pianta, benché malamente curata. Ripulì le sempreverdi e concimai la terra tutto intorno con polvere d'ossa. Qualcuno aveva riempito lo sgabuzzino di verderame e solfato di nicotina e me la spassai a spruzzarlo sugli afidi e gli scarafaggi. Il venerdì mattina, a colazione, trovai un biglietto da $5 piegato dentro al mio tovagliolo. Interrogai con lo sguardo zia Muriel. Lei annuì, sì, era per me, mentre un impercettibile rossore montava alle sue guance vizze. Lo piegai con cura e me lo misi in tasca, avvertendo una calda corrente di gratitudine per la cara vecchietta. In fondo era più che civile che lei mi provvedesse dei soldi per le sigarette. Decisi di andare a comprarle un regalino quel pomeriggio. Scopersi che le risorse di Downey erano assai limitate. Dopo aver esitato tra un capriolo di porcellana e un vaso di pesci rossi dalla coda a ventaglio, decisi che i pesci rossi erano più affascinanti. Entrai per comprarli e scopersi che Drake, il commesso che me li vendette, era stato anche lui in California ed era praticamente un amico. Gli diedi un appuntamento per incontrarci la sera dopo e fare una bella chiacchierata. Zia Muriel parve francamente contenta dei pesci rossi e mise tutta una gamma di «oh» e di «ah» sulla sinuosità e la trasparenza delle loro code e finì per sistemare il vaso sul tavolino accanto al cavalletto. Cominciavamo a prendere le nostre abitudini. La mattina e nelle prime ore del pomeriggio zia Muriel disegnava in sala da pranzo mentre io lavoravo in giardino. Più tardi io facevo le commissioni, portavo a spasso Teddy e intrapresi una serie di piccole riparazioni alla casa. Verso la metà della seconda settimana del mio soggiorno da zia Muriel, il pesco appassì definitivamente. Me ne informò a tavola col tono di chi annuncia una grave disgrazia, dicendo che aveva dovuto buttarlo via. Recitammo l'orazione funebre sull'infornata dei 32 disegni che era riuscita a bulicare prima della catastrofe. Ne tirai fuori uno, i cui valori plastici si sarebbero distinti dal resto dei disegni. E lei ammise che era il suo preferito, proprio, e tutto andava a gonfie vele. Mi rendevo conto, tuttavia, che stava fantasticando su che cosa disegnare la prossima volta. Il giorno seguente vagò senza posa per la casa, cercando qualcosa da disegnare. Si spinse gironzolando fino al cortile, dove stavo trapiantando i germogli di bocca di leone per chiedere il mio parere su questo o quel soggetto. Mi accorsi, quando rientrai per il pranzo, che stavo osservando meditabonda il vaso dei pesci rossi, ma al momento non ci feci caso. La sera, quando tornai dalla casa di Drake, mi venne incontro sulla porta e mi condusse in cucina con aria di misterioso trionfo. «Ero un po' nervosa per questo», disse, con la mano sulla maniglia del frigorifero, «ma ora è tutto combinato così per bene». Aperse il frigorifero, frugò un momento sul fondo e tirò fuori il vaso dei pesci rossi. La brina cominciava a rapprendersi sulla superficie del vaso. Lo fissai stupidito. Sapevo che i pesci non sarebbero rimasti fermi e ormai spasimavo dalla voglia di disegnarli. Riuscì a dire. Così pensa e ripensa. Devo ammettere che è un'idea splendida. Ho regolato il frigorifero al massimo, ho messo dentro il vaso, sono tornato un paio d'ore dopo ed era completamente ghiacciato e solido. Avevo paura che il vaso gelando sarebbe scoppiato, invece è rimasto intatto. Guarda, il ghiaccio è perfettamente trasparente. Prese uno strofinaccio e tolse la brina finché potei vedere i due pesci rossi nettamente incastonati nel ghiaccio trasparente. Ed ora potrò disegnarli senza alcun fastidio. Non è meraviglioso? Dissi di sì, che era meraviglioso, e filai di sopra appena potei decentemente farlo. L'incidente mi lasciò un sapore sgradevole in bocca. Non è che io tenessi particolarmente all'esistenza dei pesci rossi, ma, insomma, sembrava rallegrarsi tanto a vederli nuotare e gliel'avevo regalati io, all'inferno. Mi svegliai la mattina dopo, con la sensazione di essere vagamente scontento, prima che potessi ricordare che cosa mi turbava. Quando me ne ricordai, decisi che mi stavo comportando come un testone di prima forza. Lasciarsi sconvolgere dalla dipartita dei due pesci dagli occhi sporgenti era il colmo della cretineria. Finito il pasto, zia Muriel tirò fuori dal frigorifero il vaso e si mise al lavoro. Io uscii nella rimessa e diedi una gran spruzzata intorno con la pompetta. Guardando in su, verso il muro scrostato della casa, mi venne un'idea. Perché non imbiancarlo? Lo chiesi alla zia e lei approvò. Di conseguenza, dopo alcuni calcoli, portai a casa dal negozio un secchio di pittura e cominciai a ripulire il muro. Il lavoro procedeva lentamente. I giorni passavano ed io divenni cliente abituale del negozio di vernici. Zia Muriel aveva finito il suo 81esimo studio dei pesci in ghiaccio e tutti e due eravamo sempre più assorti nei nostri compiti. Le cose mi andavano proprio bene. Drake mi aveva presentato sua sorella, una vivace brunetta nella quale le percentuali di zucchero e pepe erano giusto combinate nel modo che mi attrae di più in una donna, ed aveva trovato per sé un'altra ragazza. Uscivamo insieme parecchie sere alla settimana. La mia camera di città, con l'affitto non pagato, la caccia senza speranza al lavoro e la fame sembravano cose lontanissime. Venni a capo dell'imbiancatura della casa il giorno prima che zia Muriel decidesse di aver esaurito i pesci rossi. Mi disse che l'avvenimento andava festeggiato. Così mescolai ranno e solfato di nicotina, cucinai un pasticcio di verdame e lo distribuì alle povere piante per la pace del mio cuore. Zia Muriel mi consegnò l'ultimo studio di pesci rossi il giorno seguente a pranzo ed insieme esaminammo l'intera serie. Detestavo questo tipo di esami anatomici di ciò che lei disegnava, ma condussi l'impresa meglio che potei. Alla fine mi disse, «Charles, stavo pensando, non trovi che Teddy sarebbe un buon soggetto per i miei disegni?» Considerai la bestiola, che se ne stava sdraiata nella sua cuccia, e dissi che sì, pensavo che lo sarebbe stato, ma sarebbe stata abbastanza ferma? La zia parve perplessa. «Non so», disse. Proverò a pensare qualcosa. Forse posso dargli da mangiare subito dopo colazione. Oppure... cadde in uno dei suoi abituali periodi di meditazione e poco dopo io tagliai discretamente la corda perché avevo un appuntamento con Virginia, la sorella di Drake. Rimanemmo seduti sul dondolo della veranda al buio, le mani nelle mani, mentre la brezza ci portava il profumo dei lilla al fiore. Fu una specie di incontro dolce, malinconico e sentimentale. Il giorno dopo era sabato. Dopo colazione, la zia mi disse di portare Teddy a fare una passeggiata e di tenerlo fuori finché fosse stanco molto. Avrebbe pensato lei a ingozzarlo al ritorno, nella speranza che l'esercizio, più il cibo, lo riducessero in uno stato tale di semi-incoscienza da farne un buon modello. Partimmo obbedienti. Teddy ed io visitammo coscienziosamente tutti i lampioni di Downey, almeno un paio di volte, e se non era stanco quando lo riportai indietro, bene, avrebbe dovuto esserlo. La zia gli staccò il guinzaglio dal collare, poi lo portò nella dispensa, dove lo aspettava una ciotola piena rasa di bistecche. Teddy mangiò come un porcellino. Quando ebbe finito, si accasciò definitivamente sul pavimento della dispensa. La zia dovette portarlo di peso in sala da pranzo e lo depositò al sole vicino al suo cavalletto. Dormiva e russava prima che io lasciassi la stanza. Si pranzò tardi quel giorno, perlomeno alle 2:30 del pomeriggio, per permettere alla zia di trarre il massimo vantaggio dal letargo di Teddy. Ero affamato ed Amy aveva davvero superato se stessa con un pasto a base di pollo fritto alla maniera del sud. Col risultato che non prestai grande attenzione alla zia, se non dopo aver finito lo spumone di pesca gelata. Allora mi accorsi che appariva distratta e di cattivo umore. «Non è andato bene il disegno stamattina, zia Muriel?» chiesi. Scosse la testa finché i pendenti dei suoi lucidi orecchini non risuonarono con violenza. «No, Charles, proprio no!» «Teddy?» si fermò, molto triste di aspetto. «Come mai? Non era addormentato?» Se mia zia fosse stata un altro tipo di donna, avrebbe riso ironicamente. Dato che era com'era, emise un sottile, delicato sospiro. «Oh, lui dormiva!» rispose. «Sì, sì, dormiva, ma per tutto il tempo non ha fatto che sussultare, sobbalzare, singhiozzare nel sonno, finché, insomma, Charles, era davvero impossibile!» Proprio come tentare di disegnare un pioppo tremulo quando tira il vento. È proprio una disdetta. Suppongo che dovrai trovarti un altro soggetto. Per un momento la zia non rispose. Guardandola, mi parve di cogliere un luccicore di lacrime nei suoi occhi. Sì, mi rispose lentamente. Suppongo di sì. Penso, Charles, di andare in città oggi. Comprare qualcosina per te. Fine prima parte.